Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Maurizia Tinti e questo è un podcast di SBS Italian. Questa mattina ci colleghiamo con Perth per ascoltare la storia dell'attuale console Niccolò Costantini, che ha incominciato il suo mandato in un periodo molto particolare, alla fine del febbraio 2020. E l'abbiamo contattato appunto per sentire la sua storia, come è stato il suo arrivo Down Under e anche quale sarà insomma il futuro del suo mandato e del consolato a Perth. Quindi diamogli il buongiorno. Buongiorno console.
Buongiorno, buongiorno Maurizia, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e auguri di buona Pasqua.
Altrettanto, è appena passata, però siamo ancora in tempo.
Esatto.
Allora, console, io comincerei dai tempi recenti. A un anno dalla pandemia di coronavirus e a un anno dal suo arrivo in Australia, a Perth, com'è la situazione in questo momento in Western Australia per quanto riguarda ovviamente la comunità italiana?
Ma dunque, la situazione in Western Australia è generalmente positiva. Le autorità hanno reagito in maniera molto tempestiva e anche molto severa per contenere la diffusione del virus. E la nostra comunità pure ha reagito bene, perché ha dimostrato una grande unità, ha dimostrato resilienza. Certo, un anno fa ci sono stati problemi che hanno costretto alcuni connazionali a lasciare il Western Australia e a tornare in Italia. Però diciamo, il peggio è passato, la situazione adesso è assolutamente sotto controllo e la comunità italiana continua ad essere molto dinamica e si conferma un elemento portante del Western Australia, perché come sapete, come i nostri ascoltatori sicuramente sanno, la comunità italiana qui ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo del Western Australia già a partire dalla prima metà del Novecento.
Sì, è una comunità insomma storica fra le comunità immigrate in Australia. E quali sono le richieste che ricevete al momento? Nel senso che immagino che nell'ultimo anno magari ci fossero molte richieste al consolato per quanto riguarda voli di ritorno o anche per quanto riguarda i visti. Qual è invece adesso la richiesta più comune da parte della comunità italiana?
Ma probabilmente le richieste più comuni riguardano i servizi notarili e quindi il conferimento di procure a procuratori in Italia, poiché non potendo viaggiare i connazionali devono comunque completare procedure, non so, di vendita o acquisto di immobili o mobili in Italia e non potendo viaggiare quindi devono incaricare qualcuno in Italia di svolgere queste pratiche e lo fanno attraverso le procure, lo strumento delle procure che vengono quindi redatte e preparate dal consolato e poi trasmesse ai notai in Italia. Questo forse è il servizio che è stato più richiesto e che è più richiesto, perché appunto per quanto riguarda i passaporti c'è stato sicuramente un calo, sempre legato al fatto che non si può viaggiare, e anche i visti, diciamo, una sede come la nostra, ma come penso anche i nostri colleghi negli altri stati australiani, non vive di visti, perché come sapete gli australiani per motivi di turismo non hanno bisogno di un visto per andare in Italia fino a 90 giorni, quindi sono altri cittadini di stati terzi che possono avere bisogno di un visto per andare in Italia, però diciamo, i numeri già erano abbastanza contenuti, chiaramente la pandemia e tutti gli impedimenti ai viaggi hanno ridotto ulteriormente le richieste, ne abbiamo avute veramente molto poche in questi mesi. Poi un altro servizio senz'altro molto richiesto è quello riguardante lo stato civile in generale, dunque la richiesta di trasmissione e trascrizione in Italia degli atti di stato civile, quindi soprattutto nascite di bambini e matrimoni. Diciamo, forse queste limitazioni, queste restrizioni hanno indotto molti connazionali ad aggiornare un po' il proprio stato civile, che d'altra parte è un obbligo di legge, quindi deve essere fatto per tanti motivi, E quindi insomma, il consolato ha fornito assistenza e ha erogato servizi di questo tipo.
Quindi insomma è cambiata effettivamente la diplomazia e la burocrazia rispetto insomma, all'anno scorso, perché comunque immagino che insomma, appunto ci sia stato un ricambio, come ha detto lei, questa pandemia ha portato le persone poi ad aggiornare e a beneficiare di servizi che magari altrimenti non avrebbe fatto, come diceva appunto la possibilità di tornare in Italia e sbrigare alcune faccende burocratiche in loco adesso non è possibile, quindi magari tante persone incominciano ad approcciarsi per la prima volta al consolato.
Sì, chiaramente le regole non sono cambiate, però forse possiamo vedere anche la pandemia e tutti i problemi ad essa connessi come uno stimolo all'amministrazione a trovare nuovi metodi operativi per cercare di superare determinate difficoltà. Pensiamo per esempio alle misure di lockdown che hanno interessato l'Australia e che stanno interessando purtroppo molti altri paesi del mondo. In quei casi, non potendo recarsi fisicamente in ufficio in determinati giorni, in determinate occasioni, lì un'amministrazione deve trovare un modo comunque per essere sempre operativa ed efficiente, e questo anche noi lo abbiamo fatto. Quindi abbiamo colto questa occasione per rivedere alcune procedure interne, per rivedere ad esempio anche gli orari di apertura dei nostri sportelli, le procedure con le quali i connazionali ci contattano e richiedono tutti i servizi consolari, che adesso avviene in maniera molto semplice dal nostro sito attraverso degli appositi formulari. Quindi ecco, nel male, diciamo, della pandemia abbiamo cercato tutti di trovare uno stimolo a migliorarci e a diventare ancora più efficienti e più efficaci nelle nostre interazioni con l'utenza.
Ecco, con questo vorrei collegarmi a un'altra domanda che mi interessa molto farle, che è: lei ha cominciato il suo mandato ufficialmente il 20 febbraio del 2020, quindi insomma già si parlava di coronavirus, eravamo a un passo dal lockdown in Italia, un mese prima che fu dichiarato il lockdown anche in Australia. Lei cosa si aspettava quando appunto ha cominciato il mandato e come si è sviluppato poi il suo primo anno rispetto alle aspettative che aveva?
Ma dunque, io sono arrivato dal Vietnam, che era la mia sede precedente, e già in Vietnam c'erano casi di coronavirus, però quando sono arrivato qua certo non mi aspettavo quello che poi purtroppo è capitato, e non dobbiamo mai stancarci di dire che comunque in Australia e in Western Australia in particolare è andata molto molto meglio del resto del mondo. E certo non mi aspettavo poi di vedere l'inizio del mio mandato così condizionato dai limiti e dai problemi della pandemia, perché praticamente poco meno di un mese dopo la mia assunzione qua è iniziato il lockdown e quindi abbiamo dovuto interrompere tutte le attività esterne, non ho avuto la possibilità di svolgere tutte quelle cosiddette visite di cortesia e tutti gli incontri con le autorità locali, con la comunità italiana, con le aziende e con gli esponenti del mondo culturale, che normalmente si fanno chiaramente, no, all'inizio del mandato. E quindi ho dovuto, insieme ai miei colleghi qui in consolato, concentrare l'attenzione primariamente sull'emergenza coronavirus e dunque sull'assistenza consolare da prestare a tutti i connazionali che erano in difficoltà in quel momento. E possiamo dire che i primi 3-4 mesi del mio mandato sono stati veramente concentrati quasi solo su questo, perché tutti ricordiamo purtroppo la situazione di quei momenti.
Certo, in cui c'era moltissima incertezza e appunto non si sapeva esattamente a cosa stavamo andando incontro ancora. Insomma, adesso un anno dopo possiamo avere una panoramica, possiamo renderci conto, ma lì sul momento erano veramente momenti, mesi di panico. E come si è approcciato quindi alla comunità italiana in quei mesi? Come si è presentato? Come è entrato in contatto con gli italiani, gli italo-australiani a Perth?
Ma devo dire che sono molto grato alla comunità italiana in Western Australia, a Perth in particolare, al Comites per il sostegno e la vicinanza che mi hanno dimostrato fin dall'inizio, anche a distanza, perché appunto nei primi mesi l'unico modo per interagire era a distanza, quindi tramite il telefono e tramite tutti i nuovi, le nuove piattaforme per le videocomunicazioni, le videoconferenze, che hanno permesso un po' a tutti quanti in tutto il mondo di accorciare le distanze e di superare l'impossibilità di incontrarsi fisicamente di persona. Quindi all'inizio si è trattato di contatti appunto a distanza, però poi piano piano ho avuto la possibilità di conoscere un po' tutte le realtà associative, tutti i club, oltre al Comites che ho già citato e che poi naturalmente ho incontrato e incontro su base mensile. E veramente tutti mi hanno permesso di integrarmi fin da subito e di entrare in contatto con loro e di capire le dinamiche e le problematiche della nostra comunità.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Perth e stiamo parlando con il console d'Italia a Perth, Niccolò Costantini. Console, lei quest'anno festeggia i 10 anni di carriera diplomatica, cominciò nel 2011 e insomma un ultimo anno di pandemia, aveva accennato prima, è stato per il mandato precedente, si trovava in Vietnam. La mia domanda è: che bilancio fa ad oggi del suo percorso?
Nello spegnere le 10 candeline sicuramente il mio bilancio è molto positivo. Io ho sempre desiderato di intraprendere questo percorso e di dedicarmi alla carriera diplomatica e quindi al servizio del mio paese nel mondo, e ho iniziato 10 anni fa presso il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, che è una delle strutture di cui si compone il Ministero degli Esteri a Roma. Già quella è stata subito un'esperienza molto formativa che mi ha consentito di imparare moltissimo. Molti si domandano: ma che cos'è il cerimoniale diplomatico?
Esatto.
Potremmo fare una trasmissione a parte perché ci sono poi molte credenze e anche molti pregiudizi su quello che può essere il cerimoniale, il protocollo cosiddetto. Il cerimoniale diplomatico della Repubblica, in poche parole, intrattiene i rapporti essenziali con il corpo diplomatico e consolare straniero accreditato in Italia, ma non solo accreditato in Italia, perché non dimentichiamo che a Roma abbiamo 3 corpi diplomatici. Uno è quello accreditato presso il Quirinale, quindi le ambasciate straniere in Italia. Poi c'è il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, e quindi tutte le ambasciate, certo, presso la Santa Sede, che però sono ubicate sul territorio italiano e quindi per tutte le loro attività e le loro necessità devono interfacciarsi con le autorità italiane. E poi c'è, magari più piccolo, il corpo diplomatico accreditato presso le organizzazioni internazionali, il cosiddetto polo dell'ONU, che si compone della FAO, dell'IFAD e del PAM, il Programma Alimentare Mondiale. Quindi è una comunità diplomatica molto molto grande, una delle più grandi al mondo. Il cerimoniale diplomatico, tra i suoi compiti, assiste tutte queste rappresentanze anche nelle cose più essenziali, come può essere trovare una sede, le targhe diplomatiche, le immunità, eccetera. In aggiunta, il cerimoniale si occupa della organizzazione delle visite in Italia dei dignitari stranieri e delle visite all'estero del Presidente della Repubblica, assiste le rappresentanze straniere anche per quanto riguarda i contenziosi che possono avere con privati italiani e si occupa del conferimento delle onorificenze italiane a cittadini stranieri e a cittadini italiani all'estero. Io ho seguito alcune di queste parti, naturalmente non mi occupavo di tutto.
Sì, però appunto insomma un bel battesimo, sì, comunque, sì, per entrare nel mondo della diplomazia e avere anche una panoramica insomma di quello che poi consiste il lavoro di per sé, no?
Sì, dicevo infatti che è un'esperienza molto formativa, perché per un giovane che dopo l'università entra a lavorare al Ministero degli Esteri, un'esperienza del genere consente anche di sfatare alcuni miti per cui uno pensa alla diplomazia come alla grande diplomazia ottocentesca, Metternich, Talleyrand, eccetera, quando invece un lavoro come sempre quello del cerimoniale è molto pratico, quindi non si elaborano teorie ma si risolvono problemi concreti di immediato impatto. C'è molta visibilità in quello che si fa, perché appunto dovendo risolvere un problema immediato non è che ci sono tanti passaggi per arrivare alla soluzione tra vari funzionari, intendo. E per questo è proprio una palestra, quindi io sono molto, molto soddisfatto di questo.
Ed era giovanissimo anche ai tempi, perché essendo lei classe 1984, insomma, ad occhio e croce, ai tempi aveva poco più di 25 anni, quindi insomma...
Sì, sì.
Era fra i più giovani, perché insomma si immagina sempre la diplomazia, soprattutto italiana, come un apparato insomma abbastanza, non vorrei dire vecchio, però insomma di persone mature con insomma una certa esperienza alle spalle, e invece poi appunto si trovano anche persone molto più giovani. Consoli, qui in Australia siete abbastanza giovani, no? Come ha visto appunto con l'occhio da giovane, da 25enne, 26enne, questa sua entrata nella diplomazia italiana?
Ma ci sono moltissimi giovani che entrano in carriera, e il Ministero, che appunto è composto da varie direzioni generali, ha al proprio interno un giusto equilibrio tra i funzionari gerarchicamente sovraordinati, e quindi che hanno un'anzianità di servizio maggiore, ma che non necessariamente sono anagraficamente anziani, però hanno molta esperienza, e ci sono anche funzionari più giovani. Secondo me c'è un giusto equilibrio tra l'esperienza e l'innovazione mai riportata dai più giovani. Io mi sono avvicinato a tutto questo con molto rispetto, con molta cautela, e ripeto, ho imparato moltissimo dai colleghi più anziani, non necessariamente che avevano una differenza di età molto, molto grande. Uno di questi colleghi, mi piace citarlo, è l'attuale console generale a Melbourne, il consigliere Pierluigi Trombetta. Abbiamo iniziato a lavorare insieme al cerimoniale, perché quando io ho iniziato lui è stato il mio primo capo segreteria del cerimoniale, e stavo parlando di una persona giovane, e io ho imparato molto da lui come dagli altri colleghi. Quindi il Ministero favorisce questo tipo di interazione tra i colleghi più giovani e i colleghi più anziani, che è anche proprio un modo per alimentare tutta l'attività diplomatica a Roma e nel mondo, e per rendere sempre dinamico il Ministero e tutte le strutture periferiche che dipendono dal Ministero.
Quindi appunto dal cerimoniale a Roma, poi il primo mandato in Vietnam, giusto?
Sì, poi sono andato in Vietnam. Volevo molto andare in Vietnam, perché pur non essendoci mai stato in precedenza, sapevo che era un paese molto giovane, molto dinamico, che stava e sta affrontando una fase di grande sviluppo, di grande crescita, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale e culturale. Le dimensioni dell'ambasciata sono tali per cui un giovane in prima uscita possa imparare molte cose ed entrare in contatto con vari settori di attività. Il Ministero mi accontentò, e quindi andai lì nel 2015, e anche quella è stata veramente un'esperienza straordinaria. Tra l'altro è un paese per certi aspetti molto diverso dall'Italia, quindi anche culturalmente c'è un salto che secondo me arricchisce chi lo fa, ciascuno di noi, perché consente di entrare in contatto con, appunto, con una realtà diversa. E lo sforzo che noi dobbiamo fare, al di là del lavoro quotidiano dell'ufficio, lo sforzo è quello di cercare di capire il paese nel quale noi lavoriamo, cercare di capirne la mentalità, la cultura, le dinamiche, e favorire quindi le relazioni tra l'Italia e quel paese. Io ad Hanoi mi sono occupato del settore politico, per esempio, e quindi ero incaricato di seguire le dinamiche di politica interna del Vietnam e le relazioni internazionali del Vietnam. Il settore culturale, quindi l'organizzazione di eventi di promozione della cultura e della lingua italiana, e il settore consolare, che naturalmente è più piccolo, diciamo, in termini di mole di lavoro rispetto a una realtà come questa australiana, dove ci sono tantissimi italiani. In Vietnam ci sono meno italiani, quindi il volume di richieste di servizi è minore. Però per me era la prima volta, e quindi mi ha consentito anche di imparare tantissimo. E quindi il mix di tutto questo nell'arco di 4 anni e mezzo mi ha veramente arricchito, e mi ha fatto scoprire un paese bellissimo, un paese che cresce, che fa passi da gigante nel proprio sviluppo, e che aveva ed ha delle relazioni molto strette con l'Italia.
Immagino che insomma anche conoscere la comunità italiana all'estero necessiti un approccio diverso, perché poi appunto la comunità italiana mantiene salde le proprie tradizioni e radici, però poi si adatta anche velocemente alle nuove culture. Quindi immagino che sia stata anche una scoperta, un percorso di conoscenza di una comunità, non dico nuova, però che insomma ha preso delle sfumature, ha cominciato a tenere sfumature diverse rispetto alla comunità italiana in Italia, insomma gli italiani expat.
Sì, certamente è sempre bello interagire con le comunità italiane all'estero, perché ciascuno ha una storia diversa da raccontare alle proprie spalle. Senz'altro ci possono essere, ad esempio, motivazioni comuni per alcune categorie o alcune annate di emigrazione, però ogni storia è diversa, ogni storia ha le sue particolarità e le sue specialità, e quindi per noi è molto importante poter interagire su base quotidiana con le nostre comunità e capire di che cosa hanno bisogno, come noi possiamo assisterle al meglio. La comunità italiana in Vietnam è molto diversa dalla comunità italiana qui in Western Australia, perché là è una comunità più giovane, è una comunità che ha iniziato a stabilirsi nel paese dopo la guerra, quindi parliamo della seconda metà degli anni 70, mentre, come tutti sanno, la comunità italiana in Australia in generale e in Western Australia in particolare già ha iniziato a formarsi tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, quindi c'è una grandissima differenza. Però c'è sempre qualcosa da scoprire e da imparare anche da tutti i nostri connazionali.
Assolutamente, anche noi SBS Italia, insomma, non finiamo mai di imparare con le storie che ci raccontano i nostri ascoltatori. Console, un'ultima domanda: quali sono i progetti futuri per il Consolato d'Italia a Perth, quindi in Western Australia?
Ma dunque, sotto il coordinamento della nostra ambasciata a Canberra, noi abbiamo 3 obiettivi principali. Uno è quello relativo all'erogazione dei servizi consolari, l'altro è quello della promozione della lingua e della cultura italiana, e il terzo è quello della promozione economico-commerciale. Per quanto riguarda i servizi consolari, chiaramente il nostro obiettivo è quello di renderli, come dicevo anche prima, sempre più efficienti, sempre più a portata di tutti, e quindi il nostro impegno anche per il futuro è in questo senso. Posso già anticipare che il prossimo mese già avremo dei piccoli lavori di abbellimento del consolato. Un'altra piccola grande innovazione, dico io, è quella dei pagamenti con carta di debito, che fino ad ora non c'era, ma che facilita molto la fruizione dei servizi consolari da parte dei nostri connazionali. Il nostro sito, che è sempre aggiornato e sul quale i nostri connazionali possono trovare tutte le informazioni sui servizi consolari e su quello che facciamo. Dobbiamo e vogliamo intensificare ancora di più il rapporto tra il consolato e le realtà associative e tra le stesse realtà associative, per creare un coordinamento sempre maggiore di tutte le attività che il mondo italiano organizza in Western Australia. Per quanto riguarda la lingua e la cultura, sostegno alle scuole e all'università nelle quali si insegna italiano. A questo proposito ci tengo a sottolineare che il Ministero degli Esteri italiano ha mandato qui presso la University of Western Australia una lettrice di lingua italiana che affiancherà i docenti attuali, e poi organizzazione di eventi. Ecco, questo è importante. Gli eventi che noi organizziamo non sono semplicemente degli eventi per mostrare la bellezza dell'Italia, ma sono eventi volti a condividere qualcosa di bello dell'Italia con i nostri amici australiani, e l'organizzazione di questi eventi si regge sempre su un partenariato, perché questo è importantissimo, perché per rafforzare le relazioni bilaterali, anche quelle che poi in gergo chiamiamo le relazioni people to people, è importante stimolare dei partenariati, non limitarsi a mostrare un qualcosa. E questo lo facciamo sempre anche con un approccio integrato.
Quindi intende collaborazioni con istituzioni locali australiane, esatto, non solo italiane sul territorio.
Esattamente, perché questo è un modo per alimentare delle collaborazioni, delle partnership, per far scaturire anche nuove iniziative, fare in modo che realtà italiane, anche dall'Italia, entrino in contatto con realtà australiane. E lo facciamo, dicevo, con un approccio integrato, che significa tenere insieme le 3 componenti del sistema Italia. Sicuramente quella culturale, ma poi c'è anche quella scientifica e quella economico-commerciale. E per l'appunto il terzo obiettivo che ci prefiggiamo per il futuro, citavo prima, è quello della promozione economico-commerciale, che significa sostenere le aziende italiane che sono già in Western Australia e già operano in Western Australia, ma anche quelle che dall'Italia vogliono venire a investire in Western Australia, a cogliere le tante opportunità che ci sono. E a questo proposito ricordo che esiste uno strumento specifico di comunicazione tra le aziende e il consolato, vale naturalmente tutta la rete diplomatico consolare italiana, che si chiama Nexus, e dal quale si accede dal nostro sito. E quindi ecco, per una piccola anticipazione per gli eventi che noi ci prefiggiamo di organizzare quest'anno, il primo avverrà veramente tra poche settimane, il 28 di aprile, celebreremo la quarta giornata della ricerca italiana nel mondo. È un'iniziativa del nostro Ministero insieme al Ministero dell'Università e della Ricerca e serve sostanzialmente a celebrare il contributo di tutti i ricercatori e scienziati italiani nel mondo. Nel nostro caso i tanti giovani ricercatori che lavorano in Western Australia, e l'evento sarà incentrato su un tema molto importante sia per l'Italia che per il Western Australia, cioè il mare e l'importanza degli oceani per lo sviluppo delle nostre società, e lo analizzeremo dalla prospettiva della blue economy e dalla prospettiva della tutela ambientale e della protezione del mare. Poi avremo più avanti la festa della Repubblica, il 2 giugno, ci sarà un ricco calendario di eventi che poi condivideremo e durante il quale noi celebreremo anche di nuovo il 160° anniversario dell'Unità d'Italia. Poi avremo alla metà di giugno una bella rassegna cinematografica che si chiama Fare Cinema. Ad agosto con il Comites celebreremo la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. A settembre organizzeremo una mostra insieme alla proiezione di un film che si chiama Trash e che riguarda l'importanza di riciclare tutti i rifiuti e quindi sempre relativo alla protezione dell'ambiente. E poi a ottobre la settimana della lingua italiana nel mondo, che avrà come tema, come tutti possono immaginare, Dante Alighieri, visto che quest'anno celebriamo il 700° anniversario della sua scomparsa. E infine, last but not least, a novembre la settimana della cucina italiana nel mondo, che avrà un evento particolare, un grande festival della cultura italiana qui a Perth. Tutti questi eventi hanno un piccolo filo conduttore, che è quello dell'ambiente, perché l'Italia quest'anno ha delle responsabilità molto importanti. Una è la presidenza del G20, cioè il gruppo delle 20 economie più industrializzate al mondo, e le tre priorità della nostra presidenza sono People, Planet and Prosperity. Quindi l'ambiente è il nucleo essenziale di tutto quello che noi dobbiamo fare per sostenere lo sviluppo e la crescita delle nostre società. E l'Italia, sempre quest'anno, detiene la copresidenza della Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, la cosiddetta COP26. E siamo molto impegnati su questo fronte per attirare l'attenzione dei più giovani sulle tematiche ambientali, della protezione dell'ambiente e delle conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici, perché i giovani devono essere consapevoli di tutto questo. E mi ricollego un po' a quello che dicevo prima sulla promozione integrata. Organizzare tutti questi eventi non significa solo far vedere che l'Italia è brava a fare qualcosa o che è bello un qualche aspetto della cultura italiana. L'importante è coinvolgere la realtà locale, mettere in contatto la realtà locale con l'Italia, coinvolgere i più giovani, favorire collaborazioni e partnership. Quindi questi sono un po' i nostri progetti per i prossimi mesi.
Beh, insomma, mi sembra un programma molto intenso e interessante. Per quanto riguarda invece la sua vita personale, qual è il suo obiettivo? Cosa spera di riuscire a compiere in questo mandato?
Ma durante il mio mandato sarei felice di poter dare un contributo concreto alle relazioni tra l'Italia e il Western Australia, a rendere un buon servizio al mio paese in generale e alla comunità italiana qui in Western Australia, favorendone l'interazione e la coesione, il coordinamento. Questo in un orizzonte di 4 anni, che è la durata del mio mandato, mi renderebbe molto, molto soddisfatto. Dopo un anno e un mese posso dire già di essere molto, molto felice di aver fatto questa scelta, di essere venuto in Western Australia, perché la trovo una realtà molto, molto interessante, molto promettente, e scoprire una comunità italiana così grande, così variegata, mi ha veramente colpito e fa veramente molto piacere poter essere qui a lavorare e dare il mio contributo.
Allora, Console, noi la ringraziamo e le facciamo i nostri auguri per il futuro, con la promessa, insomma, di sentirci anche presto per tutti gli eventi, insomma, che avete in programma. Io la ringrazio per essere stato con noi SBS e a sentirci alla prossima.
Grazie Maurizia, mi ha fatto molto piacere fare questa chiacchierata con voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a presto risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.